Terzo anello, ad alta voce. Padri e figli, di Ivan Turgenev.
Anna Sergeevna entrò nello studio accompagnata da Vasily Ivanovich. Guardò Balzarov e provò semplicemente paura. Una paura fredda e tormentosa. Il pensiero che avrebbe sentito ben altro se lo avesse davvero amato le balenò istantaneamente in capo. «Grazie», egli prese a dire con uno sforzo. «Non me l'aspettavo. È una buona azione. Ecco che ci siamo veduti ancora una volta, come avevate promesso». «Anna Sergeevna è stata così buona», cominciò Vasily Ivanovich. «Padre, lasciaci. Anna Sergeevna, lo permettete? Mi pare che adesso...» Egli accennò con la testa al suo corpo prostrato e debole. Vasily Ivanovich uscì. «Ebbene, grazie», ripeté Balzarov. «Questo è un atto regale. Dicono che anche i re visitano i morenti. Ergene Vasilievich, io spero...» «Via, Anna Sergeevna, diciamo la verità. Per me è finita. Sono caduto sotto la ruota. Si vede così che non avevo nessun motivo di pensare all'avvenire. La morte è una vecchia storia, ma ognuno riesce nuova. Finora non ho paura. E poi verrà l'incoscienza e... addio». Egli agitò debolmente la mano. «Beh, cosa volevo dire? Vi ho amata. Anche prima questo non aveva senso e adesso tantomeno. L'amore è una forma e la mia propria forma già si dissolve. Vi dico piuttosto che quanto siete buona. E adesso siete lì, davanti a me, così bella». Anna Sergeevna trasalì involontariamente. «Non fa niente, non abbiate timore. Sedete là. Non accostatevi a me, e il mio male è contagioso». Anna Sergeevna attraversò rapidamente la camera e si sedette accanto al divano dove era coricato Balzarov. «Generosa creatura», egli sussurrò. «Così vicina e così giovane, fresca, pura, in questa orrenda stanza. Ebbene, addio. Vivete a lungo, questo è meglio di tutto. E approfittate del tempo. Guardate che orrido spettacolo. Un verme schiacciato che si ribella ancora. E dire che pensavo anch'io, farò tante cose, non morirò, ma che... ho un mio compito, sono un gigante. E adesso tutto il compito del gigante è di saper morire con dignità. Benché questo non importi a nessuno, fa lo stesso. Non mi metterò a scodinzolare». Balzarov tacque e cercò con la mano il suo bicchiere. Anna Sergeevna gli diede da bere senza levarsi i guanti e respirando con timore. «Voi mi dimenticherete», egli riprese. «Un morto non è un buon compagno per un vivo. Mio padre vi dirà che la Russia perde chissà che grand'uomo. È una sciocchezza. Ma non disingannate il vecchio. Qualunque trastullo è buono per il bambino, lo sapete. Siate buona anche con mia madre. Delle persone come loro nel vostro gran mondo non se ne trovano nemmeno a cercarle col lanternino. Io... necessario alla Russia? No, si vede che non lo sono. Ma chi è necessario? È necessario il calzolaio, è necessario il sarto, il macellaio. Vende la carne il macellaio. Aspettate, io mi imbroglio. Qui c'è un bosco». Balzarov si mise la mano sulla fronte. Anna Sergeevna si chinò su di lui. «Ergene Vasilievich, io sono qui». Di un colpo egli levò via la mano e si sollevò. «Addio», egli proferì con subitanea forza, e i suoi occhi brillarono di un ultimo lampo. «Addio. Sentite, allora non vi baciai. soffiate sulla lampada morente e che essa si spenga. Anna Sergeevna posò le labbra sulla sua fronte. E basta, egli disse, e si addormentò sul guanciale. Adesso, il buio. Anna Sergeevna uscì piano. Che c'è? Le domandò con un sussurro Vasil Ivanovich. Si è addormentato, e la rispose con una voce che si sentì appena. Bazarov era destinato a non svegliarsi più. Verso sera cadde in una completa incoscienza e il giorno dopo morì. Padre Alexei compì su di lui gli uffici della religione quando gli diedero l'estrema unzione, quando la sacra mirra toccò il suo petto. Uno dei suoi occhi si aprì e parve che alla vista del sacerdote coi paramenti, del turibolo fumante e delle candele davanti all'immagine, qualcosa come un brivido di terrore apparisse per un attimo sulla faccia del moribondo. Erano passati 6 mesi. Regnava il candido inverno col crudele silenzio dei suoi limpidi geli, con la neve soda e scricchiolante, la brina rosea sugli alberi e il cielo di un pallido colore smeraldino, i pennacchi di fumo sopra i camini, le nuvole di vapore sgusciate dalle porte per un attimo aperte, le facce fresche come morsicate della gente e il trotto frettoloso dei cavallucci intirizziti. La giornata di gennaio già volgeva alla fine. Il freddo della sera condensava anche più l'aria immobile e il crepuscolo sanguigno si spegneva rapidamente. Alle finestre della casa di Marino si accendevano i lumi. Prokofiev, in abito nero e in guanti bianchi, con particolare solennità, metteva sulla tavola 7 coperchi. Una settimana prima, nella piccola chiesa parrocchiale, senza chiasse e quasi senza testimoni, erano avvenuti 2 sposalizi, quello di Arkady con Katia e quello di Nikolai Petrovich con Fenechka. Proprio quel giorno, poi, Nikolai Petrovich dava un pranzo d'addio a suo fratello che si recava a Mosca per affari. Anna Sergeevna era anch'essa partita appena celebrate le nozze, dopo aver fatto magnifici doni ai novelli sposi. Alle 3 precise tutti si riunirono a tavola, anche Mitya vi prese posto. Egli aveva già la sua bambinaia col diadema di broccato in capo. Pavel Petrovich troneggiava tra Katia e Fenechka. I mariti si collocarono al fianco delle loro mogli. I nostri amici erano mutati negli ultimi tempi. Parevano diventati tutti più belli e più vigorosi. Il solo Pavel Petrovich era dimagrito, cosa che del resto dava ancora più grazia e signorilità ai suoi espressivi lineamenti. Anche Fenechka sembrava un'altra. In abito nuovo di seta, con un largo nodo di velluto nei capelli, una catena d'oro al collo, ella sedeva in una rispettosa compostezza, rispettosa verso se stessa e verso tutto quanto la circondava, e sorrideva come se volesse dire «Scusatemi, io non ne ho colpa». E non solo lei, ma tutti gli altri sorridevano, e anche loro, come se volessero scusarsi. Tutti si sentivano un po' a disagio, un poco tristi, ma in fondo molto bene. Ognuno serviva l'altro con una premura un po' buffa, come se tutti si fossero messi d'accordo per recitare qualche ingenua commedia. Katia era la più calma di tutti. Ella guardava attorno a sé con fiducia, e si poteva capire che Nikolai Petrovich provava già per lei un affetto straordinario. Prima che il pranzo finisse, egli si alzò e, preso il calice in mano, si rivolse a Pavel Petrovich. Tu ci abbandoni, caro fratello, cominciò. Certo non per lungo tempo, ma io non posso non esprimerti che io, che noi, quanto io, quanto noi, qui sta il guaio, che noi non sappiamo fare un discorso. Arkady, parla tu. No, babbo, io non mi sono preparato. Bella preparazione che ho io. Insomma, fratello mio, permettimi di abbracciarti e di augurarti ogni bene. Torna al più presto da noi. Pavel Petrovich baciò tutti, compreso naturalmente Mitya. A Fenechka baciò inoltre la mano, che ella non sapeva ancora porgere come si deve, e vuotando un secondo calice, disse con un profondo sospiro: «Siate felici, amici miei. Farewell». Questa giunta inglese passò inosservata, ma tutti furono commossi. «Alla memoria di Bazarov», sussurrò Katia all'orecchio del marito e toccò il suo bicchiere. Arcadi in risposta le strinse forte la mano, ma non ebbe il coraggio di proporre a voce alta quel brindisi. Si direbbe che siamo alla fine, vero? Ma forse qualche lettore vorrà sapere che cosa faccia adesso, proprio adesso, ciascuno dei nostri personaggi. Noi siamo pronti ad accontentarlo. Anna Sergeevna ha sposato di recente, non per amore ma per convinzione, uno dei nostri futuri uomini politici. Un uomo molto intelligente, un giureconsulto, dotato di gran senso pratico, di volontà ferma e di mirabile eloquenza. Un uomo ancor giovane, buono e freddo come il ghiaccio. Essi vivono nel massimo accordo e forse vivranno fino a conoscere la felicità e magari anche l'amore. I Kirsanov, padre e figlio, si sono stabiliti a Marino. I loro affari cominciano ad assestarsi. Arcadi è diventato un buon padrone pieno di zelo e la fattoria dà già un reddito discreto. Nikolai Petrovich è stato fatto arbitro di pace e si dà un grande affare. Visita senza posa il suo distretto, pronuncia dei lunghi discorsi e non di meno, a dire il vero, non soddisfa del tutto né i nobili istruiti né i nobili poco istruiti. Per gli uni, come per gli altri, egli è troppo debole. Caterina Sergeevna ha avuto un figlio, Kolia, e Mitya corre già bravamente a chiacchierare con Facondia. Fenechka Fedosia Nikolaevna, dopo suo marito e Mitya, non adora nessuno come la nuora, e quando questa si siede al pianoforte non la lascerebbe per tutta la giornata. A Dresda, sulla terrazza di Bull, tra le 2 e le 4, voi potete incontrare un uomo sulla cinquantina, già tutto bianco e che pare sofferente di gotta, ma ancora bello, vestito con eleganza e con quella speciale impronta che si acquista soltanto col frequentare assiduamente la più alta società. Pavel Petrovich. Da Mosca si è recato all'estero per rimettersi in salute e si è stabilito a Dresda, dove adesso se la fa soprattutto con gli inglesi e i russi di passaggio. Con gli inglesi ha modi semplici, quasi modesti, ma non senza dignità. Essi lo trovano un po' noioso, ma stimano in lui il perfetto gentiluomo. È perfect gentleman. Egli fa sempre del bene per quanto può. Fa sempre ancora un po' di rumore. Non per nulla fu una volta un leone del gran mondo, ma la vita gli pesa più che egli stesso non sospetti. Basta gettargli uno sguardo nella chiesa russa quando, appoggiato in disparte a una parete, si fa pensoso e resta a lungo immobile, con le labbra amaramente serrate, e poi tutto a un tratto si riprende e comincia a farsi il segno della croce in modo quasi invisibile. Vi è un piccolo cimitero di campagna in un angolo remoto della Russia. Come quasi tutti i nostri cimiteri, presenta un aspetto molto triste. I fossi che lo circondano si sono da un pezzo riempiti d'erba. Le croci grigie di legno si sono inclinate e marciscono sotto i loro tettucci un po' verniciati. Le lastre di pietra sono tutte smosse, come se qualcuno le spingesse di sotto. 2 o 3 alberelli striminziti danno appena una misera ombra e le pecore vagano indisturbate in mezzo alle tombe. Ma fra queste ve n'è una che l'uomo non tocca e che l'animale non calpesta. Soltanto gli uccelli vi si posano all'alba e cantano. Una cancellata di ferro la circonda. 2 giovani abeti sono piantati ai suoi capi. Evgeny Bazarov è sepolto in questa tomba. Ci vengono spesso da un villaggetto poco lontano 2 vecchietti già cadenti, marito e moglie. Sostenendosi a vicenda, vanno col loro passo appesantito. Si avvicinano alla cancellata, si stringono ad essa, si mettono in ginocchio e piangono amaramente e a lungo. E a lungo guardano con attenzione la pietra muta sotto la quale giace il loro figlio. Si scambiano brevi parole, spolverano la pietra, aggiustano un ramo dell'abete, tornano a pregare e non possono abbandonare quel luogo dove par loro di essere più vicini al figlio. Possibile che le loro preghiere, che le loro lacrime siano infruttuose? Possibile che l'amore, l'amore santo e devoto, non sia onnipotente? No, per quanto appassionato, peccatore e turbolento sia il cuore nascosto in una tomba, i fiori che vi crescono sopra ci guardano serenamente coi loro occhi innocenti, non dell'eterno riposo soltanto, essi ci parlano, di quella gran pace della natura indifferente. Essi ci parlano anche di un'eterna riconciliazione e di una vita senza fine.
Dunque, buongiorno, io sono Franca D'Agostini e riprenderei allora il discorso essenziale svolto da Turgenev in questo straordinario romanzo che ebbe un'accoglienza appunto straordinaria nella Russia degli anni 60 dell'Ottocento. L'aspetto più interessante del romanzo, come ho detto all'inizio, è il tema, questo tema del nichilismo che in una certa misura cresce e poi fallisce nel corso del romanzo. E il romanzo è effettivamente la descrizione del dialogo costante tra il nichilista Bazarov e gli altri, i normali, quelli che non sono nichilisti, e che ripetutamente, reiteratamente, ostinatamente cercano di smontare la sua fiducia nell'inesistenza dei principi, perché ci vedono essenzialmente qualcosa di contraddittorio. Se infatti Bazarov non crede a nulla, come fa ad agire, a interessarsi di scienza, a curare i malati? Perché fa tutto questo? Pavel Petrovich dice chiaramente: senza principi accettati sulla fiducia non si potrebbe neppure respirare. Anche Anna Sergeevna, la donna bellissima di cui Bazarov si innamora con imperdonabile debolezza, è incuriosita e gli chiede: ma dove state andando? Dove avete intenzione di dirigervi? Quali sono i vostri scopi? Il fatto è che il nichilismo contiene una sfida nella forma di una contraddizione logica che diventa in un secondo tempo contraddizione esistenziale. Per non credere a nulla, infatti, bisogna in qualche modo credere che non credere a nulla possa essere un valore perseguibile in sé. Se neppure il non credere a nulla, d'altra parte, è un valore, perché disturbarsi? E questo è il punto essenziale. In realtà il vero nichilista, come l'antico scettico, è colui che dovrebbe disfarsi, sbarazzarsi anche del nichilismo. Se non ho valori, non dovrei avere neppure il valore dell'assenza di valori. In realtà però Bazarov non ha questa sensibilità ed è costretto di fatto a confrontarsi con due forze impreviste, due principi innegabili, principi cioè che lui non riesce a negare e che sconfiggono la sua pretesa assenza di principi. Il primo è l'amore. Il medico freddo e sarcastico che ride delle debolezze sentimentali e esclama inorridito: ma questo è romanticismo, in realtà cade preda di una passione infelice per Anna Sergeevna. La passione diventa poi ira, odio, si complica, eccetera, però in realtà questo è solo il primo colpo che Bazarov subisce. È un colpo serio, ma Bazarov si riprende ed è pronto a dichiarare: l'amore è una sciocchezza. Il percorso però non è finito. Alla metà del romanzo, verso la fine del romanzo, Bazarov si ammala di tifo, sa di non avere di possibilità di salvezza ed eccolo di fronte al secondo principio innegabile. Lui stesso, morente, dice a se stesso: prova a negare questo adesso, prova a negare la morte, è lei che nega te e basta. La negazione dunque si arresta e scopre di essere tutt'altro che negativa in fondo di fronte alla suprema negatrice, cioè alla morte. Appare chiaro che il supremo innegabile in questo caso è la fonte di ogni negazione e che in realtà la forza distruttrice del nichilista era una forza e una passione tutt'altro che negativa.
Fausto Russo Alesi ha letto Padri e figli di Ivan Turgenev, riduzione di Lorenzo Pavolini, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.